sentiamo dall'esterno delle porte. Di e queste forze abbiano una risultante esterna, una R, forza totale esterna uguale a zero, e un momento totale esterno uguale a zero. Se il materiale, diciamo, è elastico, materiale, ora io non lo disegno deformato, sotto l'azione di queste forze si deforma. Questo cosa vuol dire? Che vedete, non soltanto il materiale, diciamo il blocco, la spalla, così nel suo insieme deve essere all'interno, ma se voi idealmente separate, per esempio facciamo una linea qui, no? Ideale, un corpo unito, però questa linea ideale lo separa in due parti, qualsiasi sia la sezione, qualsiasi sia la parte di materiale che voi considerate, quella è comunque ferma. Essere ferma significa che le condizioni di equilibrio devono essere soddisfatte per qualsiasi parte di materiale che voi considerate. Allora, se io ora questo ho fatto una separazione ideale, no? E voi dovete immaginarlo proprio come se fosse separato. Quindi io ci riesco, ridisegno questa parte e la ridisegno. Un po' separata. Scusate i miei disegni, però. Più o meno. Allora qui ho cercato, diciamo, sono uniti, però in questo caso idealmente separati. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa parte di materiale a sinistra deve essere all'equilibrio, questa parte di materiale a destra deve essere all'equilibrio. Allora disegniamo separatamente le forze. Io qui ho disegnato questa forza e questa. Da quest'altra parte ho disegnato questa forza. Allora voi immaginate, dominate un foglio bianco. Allora ora immaginate che questa parte non esista, va bene? E considerate solo quella. Questa parte qui a sinistra può essere all'equilibrio sotto l'azione di quelle due forze?
No.
Perché? Perché se io considero quelle due forze esterne, la risultante non è uguale a zero, va bene? E il momento risultante di queste forze rispetto, se volete, al baricentro a questo punto, di questa parte di corpo non è uguale a zero. Quindi questo corpo è sottoposto ad un movimento rototraslazionale, però qui è fermo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dall'esterno, rispetto a questa parte, ci deve essere qualcuno, proprio qualcosa o qualcuno, che applica una forza uguale e contraria alla risultante di queste due forze e un momento uguale e contrario alla risultante. Chi è questo oggetto che può applicare questo forza? Soltanto perché quella parte di materiale è in contatto soltanto con quest'altra parte di materiale. Quindi vuol dire che questo materiale, questa seconda parte di materiale, è in grado di applicare, ma dove le applica? È soltanto alla superficie di contatto di questo. Quindi vuol dire che su questa superficie c'è un sistema di forze applicato da quest'altra parte, dalla seconda parte, tale da equilibrare le forze esterne che agiscono da questa parte in momento esterno. E come sorgono queste forze? È chiaro che deve essere il materiale stesso che sviluppa queste forze. E queste forze sono forze di tipo elastico. Che significa? Significa sono forze di il materiale sollecitato dall'esterno dalla forza all'interno le distanze intermolecolari, le molecole si allontanano l'una dall'altro e agiscono come delle piccole molle. Piccole molle, voi sapete che la molla sviluppa una forza elastica, quindi diciamo che quando tendono ad allontanarsi sono sollecitate ad allontanarsi e rispondono esattamente come delle molle per riavvicinare, no? Tendono a riavvicinarsi e quindi rispondono con forze di tipo elastiche che si sviluppano all'interno del materiale. Allora, se io vi dicessi ora, per esempio, qual è la forza che questo spazio di materiale è su questo, basterebbe, diciamo, ora io l'ho disegnato a caso, chiaramente la risultante di queste due forze, se io la disegno qui, è così, e quindi, diciamo, in forza e misura, questa è la risultante, da questa parte si deve agire una forza uguale e contraria che sarà. Bene. Allora, queste forze elastiche interne, noi le dividiamo, diciamo, ci sarà una, per ogni sezione ci sarà una, per ogni sezione del materiale in direzione, in questa direzione, ma anche, vedete, se io poi sollevo il materiale e lo taglio in questa direzione, il ragionamento è esattamente analogo. Noi lo facciamo il ragionamento in una direzione. Allora, in questo punto diremo, noi avremo una forza in questo caso in questa direzione che si esercita da questa parte materiale su quell'altra. È un momento in una direzione qualsiasi, va bene? Allora, si esplode questa direzione, si considerano tre assi, la terna di assi cartesiani, X, Y e Z. Quest'asse di solito viene chiamato asse N, N nel senso normale alla superficie che io considero. E divido le forze, una forza, chiaramente qualsiasi sia la forza F, io la posso decomporre come F, diciamo è una forza normale, più FY, chiamiamola, più FZ. Tre componenti. E chiaramente ci saranno anche per i momenti tau tre componenti. Tau N più tau Y, perché il momento può essere qualsiasi, no? Più tau dipende dall'insieme di forze. E qualsiasi sia il sistema di forza applicato dall'esterno, il materiale elastico riesce, in certe condizioni, come vediamo, prima che si rompa sostanzialmente, a sviluppare una forza equilibrante e un momento equilibrante. Queste sono forze interne equilibranti e forze e momenti interni. E questo in realtà, vedete, quando si studiano le proprietà meccaniche dei materiali, di fatto non si considerano come grandezze le forze in sé, ma siccome l'azione delle forze è distribuita, vedete, noi consideriamo una superficie, abbiamo tagliato il materiale in due, abbiamo considerato questa superficie perpendicolare. Allora, più che le forze si considera la forza per unità di superficie. Questa forza per unità di superficie è, perché l'azione, diciamo, l'effetto, è legato non tanto alla forza in sé, ma a quanta forza agisce su questa superficie. Per cui se io ho la stessa forza, ma una superficie più grande, l'azione, l'effetto, diciamo, quello che io vedo dall'esterno, l'effetto deformante è diverso. Quindi si normalizza la forza rispetto alla superficie sulla quale agisce. E quindi questa forza viene chiamata, con la lettera dell'alfabeto greco sigma, e si chiama di fatto corso. quindi lo sforzo a cui è sottoposto un materiale lo possiamo chiaramente definire come S diviso A, la forza totale diviso l'area di quella superficie, e quindi sarà Fn diviso A più Sy diviso A più Sz diviso A. Mi raccomando che il libro non è, diciamo, detto così. A me piace farvi capire un po' di più rispetto, se no vi dico leggete il libro d'altra parte. Allora, questa componente, fate attenzione, questa componente è quella che viene chiamata chiaramente sigma S. Ed è lo sforzo normale alla superficie. Il modulo, poi lo vedremo più in là, il modulo di questo sforzo è quella che è anche la pressione. Però noi per ora ci concentriamo sulle forze, sforzo normale. Queste due componenti che si chiamano sigma y, sono dei vettori più sigma y, sono chiamati sigma z, sono chiamati sforzi di taglio. Di taglio perché? Perché vedete, le forze sono parallele alla superficie. Quindi abbiamo due componenti come sforzo di taglio e una componente come sforzo normale. E i momenti non hanno, chiaramente non hanno un nome particolare, vabbè, ci sono le tre componenti dei momenti, che sarà il momento, diciamo, in direzione perpendicolare e così. Allora, la prima sollecitazione che noi studiamo sarà la sollecitazione per trazione a un materiale. Quindi vediamo come risponde un materiale quando viene sollecitato per trazione. Noi parleremo, considereremo la parola sollecitazione è qualcosa che si riferisce all'insieme di tutte le forze esterne che agiscono sul mio materiale. Va bene? Sul mio corpo. Allora, che significa per trazione? Trazione significa un materiale che è sottoposto a una situazione di questo genere. Se io lo disegno sul piano, immaginate che sia, chiaramente, consideriamo la nostra... Perché fate caso? Allora, abbiamo il nostro parallelepipedo e io però cancello e lo disegno in proiezione sul piano, va bene? Questo parallelepipedo è sollecitato a una lunghezza di sfera iniziale, avrà la sezione A, A è la sezione chiaramente perché non vedo, e un sistema è sollecitato per trazione quando è sottoposto a due forze uguali, contrarie, in direzione perpendicolare, soltanto in direzione perpendicolare alle due facce laterali. Quindi vedete che questa la chiamo una forza F1, questa la chiamo con un simbolo F2 diverso perché è una forza comunque inverso opposto. E quindi posso dire che F1 di fatto è uguale a meno F2. Queste due forze, la loro risultante è sicuramente uguale a zero, e il loro momento risultante è uguale a zero, sono anche applicate, no? Sulla stessa linea, hanno la stessa linea d'azione, Quindi siamo in una situazione sicuramente dall'esterno in cui di equilibrio. Però il nostro sistema è un sistema elastico e quindi risponde a questa sollecitazione in maniera tale che noi, una volta che applichiamo le due forze, ritroviamo l'equilibrio in una situazione in cui il mio materiale si è allungato. E quindi qui ho la mia sempre S1 e qui la mia S2, uguale a quella di prima, però il materiale, la risposta alla sollecitazione di questo materiale è un allungamento del materiale. Facciamo l'ipotesi in una prima condizione, facciamo l'ipotesi che la sezione A non vari. Questo significa che non c'è deformazione nelle altre due direzioni, che la deformazione avviene soltanto in direzione perpendicolare, diciamo nella stessa direzione di applicazione delle forze. Quindi la nostra posizione è che in questa situazione le due sezioni siano uguali. Ok? Cioè, di solito diciamo un materiale, immaginate un elastico, no? Una volta che un elastico voi lo tirate e di fatto si stringe anche un pochino, perché il materiale non è che aumenta. Però noi facciamo questa prima astrazione. Si definisce deformazione del materiale, questa è una deformazione, la definizione, e si indica con la lettera epsilon la variazione percentuale di lunghezza. Diciamo che in termini precisi c'è la variazione relativa di lunghezza. Cioè, se io ho la lunghezza finale L, avrò che delta L, L meno di 0, l'allungamento delta L diviso la lunghezza iniziale. E quindi chiamo delta L diviso L. Vedete che delta L diviso L0, epsilon è un numero puro, perché è una variazione relativa, mentre lo sforzo sigma, l'unità di misura, è newton diviso metro quadro. Bene, poi più in là studieremo la pressione, e la pressione ha come unità di misura newton su metro quadro e noi la chiameremo pascal. Nel caso dello sforzo si usa, diciamo, la sciala proprio il newton su metro quadro, chiamare pascal soltanto quando ci riferiamo alla pressione. Va bene? Quindi lo sforzo newton su metro quadro. Allora vediamo come risponde il nostro materiale, come studiamo le proprietà meccaniche di questo materiale. Ricordatevi in risposta a una sollecitazione di trazione. Intanto vi vorrei chiedere una cosa. In base al ragionamento che abbiamo fatto prima, all'interno del materiale, queste forze elastiche, questi sforzi interni al materiale, come sono diretti in ogni punto? Se voi dovete fare il grafico, per esempio, facciamo un grafico del sigma n, chiaramente, perché sono tutti normali, no? Cioè, con un'unica direzione, e quindi se io considero una superficie qualsiasi ideale, ogni sezione, quale sarà in funzione di n? Partiamo, per esempio, fissiamo un asse in cui questo punto è 0, bene, e poi immaginiamo l'asse x in questa direzione. Allora, se io vi dico la forza interna, quella risultata interna dal materiale, quanto vale per ogni sezione? Che forza vale? Immaginiamo questa sezione qua. Se non mi rispondete vuol dire che ho parlato di fermezza, che non posso fare. Scusate, detto, ogni parte di barra deve essere così. Allora, su questa parte qui, quale forza esterna c'è? Solo questa. Quindi vuol dire che su questa pasta, quest'altra parte che barra esercita una forza uguale al contrario. Quindi eserciterà una forza così. Va bene? E quindi che modula questa forza? Esattamente uguale a questa. E sarà sulla stessa linea di azione, perché non deve provocare rotazione. E se io vado avanti, immaginiamo sempre l'equilibrio della parte dentro, alla mia destra, va bene? Allora, questa parte di sbarra esercerà sempre una forza esattamente uguale. Ma questa forza qui, attenzione, questa forza qui è una forza, considerando come forze interne azione e reazione, no? Perché? Perché questa parte, chiamiamola 1 e 2, allora la parte 2 esercita sulla parte 1 questa forza, la parte 1 esercita sulla parte 2 una forza esattamente uguale al contrario. Ora io lo chiedo a chi, ma dovrei dire, ok? Quindi all'interno, in questa situazione, per questa sollecitazione, io trovo uno sforzo o una forza che è esattamente costante fino all'interno. E il cui modulo vale S1, chiamiamo diviso l'area della tensione. E sarà esattamente all'interno, questa forza interna sarà qui. Allora, è chiaro che questo allungamento che io ottengo dipenderà dalle proprietà meccaniche del materiale, dalle proprietà elastiche del materiale. Come studio queste proprietà elastiche? In realtà non si studia attraverso una semplice relazione. Il problema è che la risposta elastica del materiale dipende dalla forza che io applico, dallo sforzo che io applico, cioè ha caratteristiche non lineari. Cioè, mi spiego, se io qui raddoppio la forza, va bene? Può darsi che io trovo un allungamento che è doppio. Ma a mano che io aumento questa forza e questo sforzo che applico, l'allungamento non è direttamente proporzionale allo sforzo. Quindi, di fatto, per studiare, per rappresentare le caratteristiche meccaniche, elastiche, si studia e si rappresenta con un grafico. Il grafico che rappresenta lo sforzo sigma, in questo caso sforzo normale lo possiamo chiamare anche sigma di trazione, no? Perché è la, e qui la deformazione sigma S. Questa curva caratteristica del materiale ha una morfologia che è più o meno simile per tutti i materiali. Nella sua, diciamo, espressione più generale ha un andamento di questo genere. Ci sono dei materiali che hanno un andamento soltanto così e si fermano, dei materiali che hanno una cosa di questo genere. Diciamo che la curva più generale che rappresenta, sulla quale possiamo individuare le caratteristiche in generale, è una curva di questo genere che a un certo punto si interrompe. E su questa curva noi possiamo individuare alcuni punti importanti. In particolare possiamo individuare su tutte le curve, per tutti i materiali, un punto, chiamiamolo A. Poi avremo un punto B, un punto C. Vediamo come va. Questo punto A viene chiamato limite elastico. Quando il materiale è elastico, perfettamente elastico, quando rimossa la sollecitazione ritorna esattamente, riprende esattamente la configurazione. Quindi se voi avete un elastico, che è l'esempio più semplice, no? Proprio un elastico di quello che usiamo, e voi lo distendete, di fatto state sottoponendo questo materiale a trazione. Voi vedete che se la vostra, diciamo, sollecitazione non è eccessiva, di fatto quando poi voi rimuovete la sollecitazione, l'elastico ritorna esattamente nella posizione iniziale, assume la forma. Superato questo limite, che significa aumentando la forza di trazione che io applico, il materiale entra in una zona che si chiama di anelasticità. Anelasticità significa esattamente che se noi rimuoviamo la sollecitazione, va bene? No, scusate, questo, il primo punto è il limite lineare. Poi questo qui è il limite elastico. Chiedo scusa, fatemi fare un passetto di limite lineare. Che significa? Significa semplicemente che esiste per tutti una zona più o meno grande del grafico, può essere anche piccolissima del grafico, in cui c'è una diretta proporzionalità, va bene? Quindi lineare, e in cui il materiale è anche perfettamente elastico. Quindi qui siamo proprio sulla distruzione. Poi, vedete, io qui ho disegnato una leggera curvatura, il punto B è il limite elastico, quello di cui ho parlato prima. Poi, da B in poi, si entra in una zona di anelasticità, per cui il materiale si è deformato, c'è una deformazione permanente, e quindi non ritorna nella configurazione iniziale. Il punto C viene chiamato punto di massimo sforzo, poi vediamo meglio che cosa significa. Il punto D è quello, il punto di rottura, va bene? Nel senso che a un certo punto tirate e l'elastico si rompe, un materiale si rompe, no? A un certo punto si rompe, perché voi applicate la forza eccessiva, che il materiale non riesce a equilibrare proprio le forze elastiche che sviluppa dall'interno, il materiale si rompe, quindi diciamo non possiamo più disegnare il grafico. In più, vedete, questo grafico come è costruito, è importante per capire il punto. Il grafico è costruito in questa maniera. Voi in condizioni statiche, che significa? Significa che voi applicate un certo sforzo e guardate la deformazione, va bene? Poi lasciate il materiale, lo liberate, non applicate continuamente la forza, e applicate uno sforzo maggiore e guardate la deformazione, come deve essere, fate la deformazione per la deformazione. A un certo punto voi arrivate in una situazione di questo genere, in cui applicate questo sforzo e provate questa deformazione. Il vostro elastico, diciamo, che bello viene deformato, non lo riconoscete più, ha una struttura interna che è completamente diversa rispetto a quella che era l'originale, dopodiché lasciate questo elastico e provate ad applicare una forza. Voi non riuscirete più ad applicare una forza intensa quanto questa forza massima, perché applicando, diciamo, una forza per esempio pari a questa, il materiale si rompe. Quindi questa è la massima forza che si riesce a applicare quando è in una situazione di deformazione anelastica. Quando il materiale ha raggiunto, avete applicato quella forza, la sua configurazione interna si è deformata, diciamo, ha raggiunto un tale stato che poi non riuscirete più ad applicare quella forza, l'applicate solo una volta, dopodiché il materiale ha una resistenza più bassa e arriva alla rottura per una forza, diciamo, più bassa rispetto alla massima sostenibile. Ok? Quindi per la prima volta passa da quel punto, poi non ci passa più perché si rompe. E questo punto qui viene chiamato chiaramente lo sforzo relativo a questo punto e lo sforzo limite. scorso limite o scorso di rottura del paziente. Come è chiaro che noi per ogni materiale dovremmo disegnare e analizzare questa curva, però di fatto a noi serve fare dei confronti tra i materiali, in particolare fare dei confronti di rigidità e elasticità, quale materiale più rigido, quale materiale meno rigido, o più elastico come l'elastico. Allora, di solito il disegnante si ricorre ad un parametro fisico, no? Il parametro fisico che, con cui si caratterizza la rigidità o l'elasticità del materiale è il modulo di Young. Non so quanti sono
il modulo di Young.
Modulo di Young. Il modulo di Young che alcuni autori usano con la lettera E, altri indicano con la lettera I, comunque qualunque sia la lettera, il significato è il seguente. Il modulo di Young per tutti i materiali non è nient'altro che il coefficiente angolare della parte lineare della curva scorso di formazione. Cosa significa? Significa che voi per ogni materiale avete, no, questa curva. Abbiamo detto che c'è un limite lineare, cioè il limite al di sotto del quale questa curva è assimilabile, no, è veramente una diretta proporzionalità. D'altra parte tutte le curve di scorso e deformazione passano per l'origine, perché a scorso zero, cioè se voi non applicate scorso alla deformazione zero. Questa è la zona di lineare, quindi il coefficiente angolare, se voi scrivete la relazione di diretta proporzionalità, cioè che sarà sigma, in questo caso di trazione, è uguale a una diretta proporzionalità, io lo chiamo E, non mi ricordo questo libro.
Che sarebbe il modulo di Young, no?
È una diretta proporzionalità, questo coefficiente angolare è il modulo di Young, quindi è il rapporto tra lo sforzo e la deformazione nella zona lineare del grafico. Okay. Qual è l'unità di misura del modulo di Young? Come epsilon è un numero puro, il modulo di Young ha unità di misura newton sul metro quadro. E quindi questo modulo, il valore di questo modulo di Young ci dice
della curva,
se è un parametro che ci dice se il materiale, diciamo di quel fronte tra materiali, se il materiale è più rigido oppure è più elastico. Questa legge così banale, voglio dire quasi quasi l'avremmo potuto pensare pure noi, comunque si chiama legge di Hund. Legge allora, se voi ora confrontate più materiali e consideriamo soltanto la zona lineare sigma ed epsilon, va bene? E considero soltanto la zona lineare, chiaramente su questo piano qualsiasi retta io disegno mi rappresenterà un materiale di una certa, no? Di una certa, di certe caratteristiche di elasticità e rigidità. Allora in questo caso avremo per esempio E1, questo sarà E2. Maggiore il modulo di Young e più è rigido il materiale, perché considerate, se voi pensate, no, di avere una certa deformazione, sì, chiamiamola così, no? Per ottenere questa deformazione io a questo materiale devo applicare un certo sforzo pari a questo. A questo materiale devo applicare invece uno sforzo molto maggiore. Questo vuol dire che man mano che E aumenta, il modulo di Young più grande significa materiale più rigido. analogamente il ragionamento lo potete fare da quanto dato, perché io considero a parità di sforzo questo materiale si deforma di meno e questo materiale si deforma molto di più. L'asse è chiaramente questo, la retta coincidente con l'asse degli sforzi ha coefficiente angolare infinito. Che cosa rappresenta questa retta? Quale materiale?
Completamente.
Rappresenta il corpo lì. È una frazione veramente, natura non esiste. Ma il nostro schema ideale di corpo rigido, di fatto, dalla retta che è coincidente con l'asse degli sforzi, perché qualunque sia lo sforzo applicato, anche infinito, la deformazione è uguale a zero. Ed è esattamente la definizione di corpo rigido che noi abbiamo. Quest'asse è uguale a infinito sostanzialmente al corpo rigido. E l'asse epsilon, l'asse coincidente, cioè quel corpo, quel materiale che qualunque anche a sforzo zero si può deformare in teoria infinito. Qual è? Il liquido. Poi vedremo. Il liquido, voi per allungare un corpo liquido, l'acqua, non la potete applicare delle forze, no? Intanto il liquido, per sua natura, deve essere contenuto in un liquido. Perché il liquido, ve lo dico subito, tanto non lo dico qualche giorno, il liquido non sviluppa per la sua natura forze vitali. Se voi il solido, no? Se voi guardate questo solido, se voi l'avete tirato da questa parte, in questa direzione, ha sviluppato all'interno uno sforzo, una forza esattamente questa. E quindi questa forza che ha sviluppato interna gli permette di mantenere le sue molecole unite. Il liquido non è capace di sviluppare forza in direzione parallela ad una forza applicata. Ed è questo il motivo per cui assume, diciamo, il liquido la forma del recipiente della funzione. Allora voi per allungare un liquido cosa dovete fare? Semplicemente, per esempio, immaginiamo di avere un condotto, no, in cui le pareti laterali possono essere spostate. Di fatto noi basta spostare le pareti laterali e il liquido viene dietro, diciamo, si allunga senza applicare la forza. Quindi di fatto questa asse rappresenterebbe lo stato liquido. Quindi vedete che abbiamo dallo stato liquido, che è quello in cui deformazione infinita, anche in realtà noi possiamo arrivare ad allungarlo qua, cioè quanto ad avere uno strato monomolecolare, no? Una molecola messa una dietro l'altra. E quindi qui abbiamo lo stato liquido e poi a mano le molecole sempre legate che sviluppano sforzi di taglio e a mano fino ad avere la, diciamo, il corpo liquido perfetto. Bene. Ora avete idea di che ordine di grandezza è il mondo gigante del lanciato? Il gigante del lanciato è il no, la grandezza di 10 alla 9, no? L'ordine di grandezza del mondo gigante delle nostre ossa è dell'ordine di 10 alla 8, quindi non tanto di bene. Siamo in questa situazione. In più, l'ordine di grandezza del modulo di Young dei nostri muscoli e dell'ordine di 10 alla 5 newton sul metro quadro. Quindi diciamo ci vogliono sforzi considerevoli. Beh, e vedete, noi qui abbiamo analizzato soltanto la frazione. In realtà il duale, chiamiamolo così, simmetrico della frazione è la compressione. La compressione è quando queste due forze, invece di essere applicate in questa direzione, sono applicate, diciamo, in direzione opposta, nel verso di tendere a comprimere, no, il materiale. Quindi la risposta del materiale sarà una risposta di questo tipo, cioè non abbiamo un allungamento, ma di fatto L finale avremo un accorciamento del materiale. Quindi se io considero epsilon, che è sempre uguale a L meno L0 diviso L0, in un certo senso è minore di 0, no? Epsilon è minore di 0. In realtà noi possiamo, come abbiamo studiato la trazione con un grafico sforzo e deformazione, esattamente nella stessa maniera possiamo studiare la risposta per compressione. E di fatto noi non ci aspettiamo che la risposta per compressione sia analoga o uguale a quella per compressione, perché di fatto noi abbiamo due situazioni completamente diverse. Quindi cerchiamo di avvicinare le molecole, no? Le quali molecole rispondono cercando di allontanare, e dall'altra parte invece è esattamente lo stesso. Quando noi le forze che agiscono sono anche di natura diversa, perché a un certo punto comincia ad intervenire anche le forze di interazione breve tra le molecole. Quindi c'è una grossa riduzione quando si cerca di avvicinarsi al di là di una certa linea. Però l'andamento globale, se noi qui disegniamo il modulo di epsilon, no? E quindi qui lo possiamo dire per compressione, lo consideriamo positivo, il valore assoluto, e lo sforzo di compressione, di fatto l'andamento della curva che la rappresenta è abbastanza simile. Diciamo che comunque possiamo avere delle caratteristiche. Anche in questo tipo di curva noi possiamo, c'è un limite lineare per il quale noi possiamo definire un modulo di Young, questa volta per compressione. Quindi una legge di Hund sostanzialmente analoga, e quindi possiamo scrivere che la possiamo scrivere in generale sigma di trazione, abbiamo detto E di trazione per epsilon di trazione, e sigma di compressione uguale E di trazione per epsilon di trazione. Se io voglio disegnare il punto su uno stesso grafico, posso, diciamo, se lo stesso materiale lo voglio rappresentare su uno stesso grafico, è chiaro che uso i due quadranti e considero sigma ed epsilon. In questa zona ci sarà la frazione,
perché
posso l'assumo positivo, no? E epsilon positivo allungamento. In quest'altro quadrante ci sarà la compressione, perché epsilon è negativo, no? Accorciamento epsilon negativo, e siccome le forze cambiano direzione, chiaramente anche gli sforzi cambiano direzione rispetto alla frazione. Quindi avrò un andamento. Bene. Se poi e questi due punti saranno il limite di rottura per frazione e il limite di rottura per compressione. Per quanto riguarda per
sarebbe
esempio le ossa,
pubblica.
Avremo per esempio sì. l'osso del femore,
no,
poi
non
ogni osso
qua
ha diciamo, l'ordine di grandezza è esattamente lo stesso come ordine di grandezza, però come numero varia leggermente per ogni osso. Sia la tibia e il femore hanno dei moduli di Young leggermente diversi. Se noi consideriamo il femore e consideriamo il modulo di Young di frazione in confronto col modulo di Young di compressione, senza ricordare i numeri a memoria, noi diremo che un materiale, no, resiste di più quando è in grado di assorbire maggiormente gli impulsi, chiamiamolo così, gli sforzi di trazione o di compressione. Quindi, secondo, sulla base della nostra esperienza quotidiana, voi vi aspettate che il femore sia più resistente più alle compressioni o alle trazioni?
Compressioni.
Alle compressioni, perché? Perché di fatto noi, diciamo, il nostro femore è sollecitato sempre sostanzialmente solo a compressione, sia durante il cammino, immaginate anche la risposta che deve dare durante, per esempio, un salto, no? Durante un salto il femore viene compresso fortemente da due forze, una che arriva dal pavimento e un'altra poi dal bacino, no? Quindi il nostro femore effettivamente resiste di più alla compressione, la natura, diciamo, l'ha fatto in maniera di avere una maggiore resistenza alla compressione. E anche il limite di rottura, o il limite di rottura, più alto per la compressione che per la tensione. Ora, tra i materiali, diciamo, che noi con cui abbiamo a che fare, a parte le ossa, noi abbiamo noi siamo costituiti, va bene, da materiali chiaramente elastici. Un materiale elastico è importantissimo, le cui proprietà sono importanti, tutte sono importanti, però, diciamo, tra questi ci sono i vasi sanguigni. I vasi sanguigni sono dei materiali elastici sostanzialmente, dei condotti elastici nei quali scorre il nostro sangue e scorre esattamente con le leggi della fluidodinamica che noi, insomma, le leggi della fisica che lo fanno scendere. E sono le leggi della fisica che fanno rispondere le nostre membrane elastiche a cominciare da vasi sanguigni in maniera tale che noi poi possiamo. Questi vasi in realtà hanno un compito importantissimo, quello di portare, diciamo, che non sono loro che lo portano, di permettere, no, il flusso di sangue dal cuore verso la periferia e poi ritornare. Però vedete, noi, a parte la nomenclatura che voi sicuramente conoscete dalle scuole secondarie, e che arterie, no? Arteriole, capillari, venule, vene, no? In realtà sicuramente voi avete fatto una distinzione, queste parole, tra il vaso che porta il sangue verso la periferia, no? E quindi sangue di tipo arterioso, ossigenato e non ossigenato, poi lo vedrete in altri corsi ben più preposti a questo, oppure vasi che portano il sangue dalla periferia, no, verso il cuore, e oppure che sono, diciamo, sangue ossigenato o non ossigenato. In realtà questa nomenclatura si riferisce anche, vedremo, che questi vasi, oltre ad avere questo compito di trasporto, hanno anche un compito importantissimo, e questo compito loro l'assolvono attraverso una modulazione, cioè una differente proprietà elastiche del materiale stesso. In particolare, le arterie, se noi consideriamo la aorta, che è il vaso che viene fuori, il primo vaso, no? Che è attaccato al cuore della aorta, ed è la grande arteria sostanzialmente, le arterie hanno come funzione non solo quello di contenere il sangue, di farlo da, ma anche quello di spingere il sangue verso la periferia, in una certa parte del ciclo cardiaco. Come fanno a spingere il sangue? In realtà spingere è una parola brutta, nel senso termine chimico, no? In realtà il sangue per scorrere, vedremo, ha bisogno di energia. Bene, esattamente come una carica elettrica per passare in un circuito elettrico ha bisogno di energia elettrica. Il sangue ha bisogno di energia. Allora, in una fase, soltanto in una fase, la aorta, diciamo, fuoriesce questo sangue dal ventricolo, arriva in questa arteria. Questa arteria, l'effetto, quando è quella di, dell'arteria, così diciamo, si dilata. La dilatazione, vi ricordate l'altro giorno quando ho parlato della molla, che la molla quando si distende accumula energia che poi la restituisce? È esattamente la stessa cosa. La membrana elastica si distende, nella distensione accumula energia di tipo elastico e poi lo restituisce al sangue per gli fa da spinta verso la periferia. Quindi ha una funzione di, diciamo, proprio di aiuto, ecco, di aiuto al movimento del sangue verso la periferia. Le vene no, perché le vene in realtà sono circuito idraulico, chiamiamolo così, di raccolta del sangue. Quindi hanno una funzione proprio di raccolta e di contenimento per portare il sangue, per far ripulire, diciamo, il sangue dal sangue. Allora vedete che questa funzione, come dicevo qualche volta, in realtà l'anatomia proprio segue la funzione. Voi domani quando iniziate?
Oggi.
L'anatomia segue la funzione. E allora questa funzione differente tra l'arteria e la vene viene attuata dalla natura attraverso una diversa composizione del materiale elastico con cui sono composte sia le arterie che la vene. In realtà, quando voi studierete anatomia, le arterie e le vene hanno sostanzialmente tre componenti, a parte l'acqua, tre componenti elastiche principali, che si chiamano elastina, muscolo liscio, il muscolo chiaramente liscio, e collagene. Diciamo, queste sono le tre componenti. Quindi abbiamo per le vene un materiale composto, cioè non è costituito da... Le vene, diciamo, come quasi tutti i nostri organi, sono costituite da materiale composito e costituito da tre, dicevo, materiali, di cui... Sentite tanto, ci possiamo sentire, ma questa è la parte no, però non vi potete perché...